come diceva Don Tonino, questo è un tempo di tempesta, un'epoca di tempesta in cui facciamo bene a mettere da parte la semente. Allora io vi chiedo anche, chiedo prima di tutto a me stesso, l'umiltà di avvicinarci anche alle riflessioni di questi giorni e di stasera in maniera particolare, proprio con l'atteggiamento di chi vuole mettere da parte la semente, riconoscendo anche con lo stesso Pasquale, ma in Guglielmo, in Don Tonino, davvero dei seminatori, no? Di coloro che ci hanno insegnato a mettere da parte la semente, anzi hanno disseminato questa, riprendo proprio dalle ultime battute di Raniero. Ecco, mi sembra che questo sia l'atteggiamento che dobbiamo nutrire, nel senso proprio di far crescere, non soltanto di assumere, ma nutrire in questo tempo. E questo evento, no? Di Papa Francesco, che tutti coloro i quali hanno coltivato in maniera minoritaria spesso all'interno della comunità cristiana i temi della giustizia sociale, di una non violenza che sgorgava in maniera diretta proprio dal Vangelo, che trasudava dalla croce di Cristo, che insomma trovava un fondamento, non una legittimazione. Non, noi tante volte abbiamo cercato, ci siamo trovati nella posizione in cui chiedevamo una sorta di legittimazione, no? Cioè, dice, vediamo se c'è una parola autorevole che ci dice che abbiamo ragione, no? E io che non ho studiato teologia alla fine dell'Ottocento, ma l'ho studiato soltanto fino agli anni Ottanta, insomma, alla fine del Novecento, comunque nel secolo scorso, grazie per questa sottolineatura, ricordo che quando in teologia morale, attenzione, in teologia morale e non in teologia dogmatica, sistematica, in teologia morale studiavamo la pace, il tema del valore della pace, ed era un tema della teologia morale, cioè che riguardava gli atteggiamenti, non era considerato una virtù teologale nel senso che discende direttamente da Dio, no? Ma era nel campo delle responsabilità umane, nel campo appunto del costume, degli atteggiamenti da adottare, da assumere, e il tema appunto era la pace, e il primo capitolo era la guerra giusta, il secondo capitolo era la legittima difesa. Questo è la pace, ma non sto esagerando, davvero è posto in questi termini. E infatti l'introduzione era, posto che la pace è l'opzione cristiana, no? E la pace, attenzione, che vi ho detto prima, si possono pure fare le guerre per avere la pace, no? E la pace e non la non violenza, che non è un dettaglio, no? Che non è una sorta di specificazione della pace, ma di qualità stessa della pace. L'apertura del tema del messaggio della giornata mondiale della pace invece dà davvero un respiro diverso al tema, al fondamento, al significato della non violenza, perché il Papa, dopo aver indirizzato quel messaggio ai capi dei popoli, a coloro che hanno particolari responsabilità, e poi anche all'interno della Chiesa, a coloro che accolgono il messaggio cristiano, dice: auguro pace ad ogni uomo, donna, bambino e bambina. È di una tenerezza, nessuno ce l'ha pensato prima, che ci si può rivolgere anche ai bambini, ci si deve rivolgere anche ai bambini. E prego affinché l'immagine e la somiglianza di Dio in ogni persona ci consentano di conoscerci a vicenda come doni sacri, dotati di una dignità immensa. Soprattutto nelle situazioni di conflitto rispettiamo questa dignità più profonda e facciamo della non violenza attiva il nostro stile di vita. Che cosa ne discende da questa presentazione? Il fatto che già in apertura il Papa fa un riferimento chiaro e preciso ad un dato che è il vero dato rivoluzionario del pontificato che stiamo vivendo. Lo abbiamo detto in tante occasioni, Raniero, tu ce l'hai ripetuto all'infinito anche ad Assisi, e cioè non è tanto una riforma della Chiesa, se ci deve essere un dicastero in meno, un dicastero in più, o una diffusione delle responsabilità e dei compiti, ma la vera rivoluzione è esattamente questa immagine di Dio. Dice affinché l'immagine e la somiglianza di Dio in ogni persona ci consentano di riconoscerci come doni sacri. E soprattutto poi all'interno di quella riflessione così iniziale che viene scambiata troppo spesso nel messaggio del Papa semplicemente come un saluto, invece ne è il fondamento, e il Papa dice perché questa immagine è impressa in ogni persona, la dignità che è come dire incisa a fuoco in ogni persona, e soprattutto nelle situazioni di conflitto rispettiamo questa dignità profonda. Attenzione, perché se ne traiamo le conseguenze, significa che anche l'ultimo degli uomini, ma anche il più violento e sanguinario degli uomini è immagine di Dio, anche in lui è impressa l'immagine di Dio, anche verso di lui dovremmo avere, come dire, il rispetto di toglierci i calzari dei piedi per incontrarlo nella verità della sua vita, come dire. E questa è l'operazione che ci riesce più difficile, perché ho come l'impressione che poi alla fine, no, se noi non decliniamo questa non violenza nei suoi significati e nelle sue conseguenze, non rendiamo un buon servizio alla non violenza stessa. Andate a rileggervi questo librettino, poi è diventato un librettino piccolo, ma io ho una riflessione sulla non violenza di Don Tonino, era dissipare l'ombra di Caino, no? Appunti sulla non violenza, in cui Don Tonino fa un'analisi puntuale del racconto di Caino e Abele in questa coppia archetipa, possiamo dire, di fratelli, in cui egli individua la differenziazione della cultura, uno contadino, l'altro pastore, la differenza di culto, due altari, uno i frutti della terra, l'altro i frutti del gregge, la differenza di accettazione da parte di Dio. Egli stesso preferisce Abele, il minore tra i fratelli, e trova la causa dell'omicidio nel non voler accogliere il posto e la funzione del fratello, in sostanza nel rinunciare ad esserne custode. E se dov'è tuo fratello? È la domanda di Dio, è la sua promessa a Noè: domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, ad ognuno di suo fratello. Noi siamo chiamati a rispondere a questa domanda e a questo patto proprio mentre la globalizzazione dell'economia e della comunicazione ci rende ancora più egoisti e indifferenziati, differenti all'altro. Ed è forte questa esperienza anche nella vicenda politica di Guglielmo, no? E se c'è una cosa che mi ha sempre affascinato, no? Tanto di Don Tonino come di Guglielmo, era questa capacità di pensare in grande, no? Di sfruttare gli orizzonti, di voler davvero cambiare il mondo, avere questa pretesa, no? E nello stesso tempo però di vivere il loro metro quadro di storia quotidiana, cioè come dire, di lanciarsi verso grandi ideali, di studiare anche le prospettive nuove che si aprivano di fronte alla non violenza intesa come scienza, ma nello stesso tempo la capacità di stare accanto all'altro. La vicenda politica di Guglielmo, tutto sommato, si consuma all'interno di un territorio preciso che è prima quello di Molfetta e poi quello della regione Puglia, e lui del territorio fa una grande lezione, ma per poter agire su quel territorio in maniera efficace fa un'analisi che chiama in causa tutta l'economia, ad esempio l'economia globale, tant'è che anche la politica generativa, la cui filigrana è tessuta esattamente della non violenza. Non c'è una, se noi per noi non violenza è rinunciare alla violenza, allora forse qui non c'è, forse perché neanche ce n'era bisogno. Se invece per noi la non violenza è una nuova prospettiva di vita, è un nuovo modo di concepire lo stare al mondo e anche e di conseguenza anche la politica, allora tutta la riflessione che Guglielmo ci propone sulla politica generativa, questo nuovo modo di accostarsi, di approcciarsi alla politica, di fare impastare la politica, e diventa appunto ha come anima, sua anima propria, quella della non violenza. Quali sono le cose cui daremo più valore? Insomma, questa non è una crisi come le altre, questa è una crisi che costringe a riconsiderare tutto. Cosa è necessario per vivere, come lo produciamo, come lo condividiamo, cosa mettiamo in cima alla nostra esistenza, a cosa diamo più valore, il senso della convivenza con gli altri, il destino comune, insomma. E qua un inciso che è tipico del linguaggio, abbiamo parlato di Guglielmo, dice una cosa mica da poco. E poi cita Papa Francesco con Laudato Si, che è in sintonia esattamente con questo sguardo sul mondo e sul futuro, e poi dice crisi, minaccia, opportunità. Il coro ripete minaccia, anzi il must è la cultura della catastrofe. Se non sei un catastrofista, sei demodè. Il pessimismo alimentato con generosi dosi di nostalgia del passato è il vestito nuovo del conformismo italico, sempre pigro e inerziale, banale e insopportabile. E invece il futuro appartiene agli eretici che ostinatamente scommettono sull'opportunità e la perlustrano curiosi. Sarebbe bello leggere, continuare la lettura, è un altro compito a casa che vi do, trovate subito il libro e leggete questo brano qui in maniera particolare, non perché sia migliore degli altri, ma perché da qui prendere le mosse per parlare di come vivere la non violenza in un'economia di crisi, come trasformare la catastrofe, la minaccia in kairos, dice, in tempo appunto favorevole. E poi al numero 31 e 32, scusatemi, ma giusto per avere un assaggio, perché diventa importante, ripeto, per poter considerare come la non violenza sia, possa entrare, abbia legittimazione, in tutti i settori. È il capitolo in cui lui parla del co-power, no? Dunque, il nuovo potere condiviso non ha il fine di imbrigliare le energie, ma di liberarle, di attivarle. Spieghiamoci, nel vecchio modello, la politica, ripete, più potere a uno per risolvere i problemi. Nel nuovo modello sostiene più potere a tutti per risolvere i problemi. Questo è il ribaltamento copernicano, una rottura culturale profonda, un rovesciamento anche della concezione della democrazia. Da un lato la democrazia come esercizio della delega, dall'altro come processo incessante di potenziamento della cittadinanza. Da un lato la democrazia come definizione statica delle norme per regolare la cessione di potere, dall'altro come ricerca dinamica delle modalità per promuovere e condividere forme diffuse di potere. Da un lato il capo sovrano e la massa, dall'altro il leader e una comunità propria. Da un lato individui consumatori, dall'altro persone consapevoli. Chiamiamolo pure co-power, cioè il co-potere, il potere di tutti. Ecco, a me sembra che qui c'è davvero la non violenza che vogliamo appunto generare. E perché, per concludere in qualche modo anche rispetto a queste provocazioni che arrivano da Don Tonino, da Guglielmo, che vengono tessute anche nella quotidianità da molti di noi anche, no? In maniera anche in silenzio, tanto spesso, però vi garantisco in maniera efficace, perché la non violenza non è semplicemente quell'astenersi, dicevamo, dall'uso della violenza in tutte le sue forme, manifestazioni, espressioni, ma piuttosto uno stile di vita da assumere che rispetto dell'altro, chiunque egli sia, di ricerca della giustizia nelle relazioni, tanto quelle grandi, macro, quanto quelle appunto interpersonali, e soluzione dei conflitti senza offesa alcuna, apertura creativa al nuovo. Don Tonino e Guglielmo ce l'hanno testimoniato prima ancora che insegnato, e in questo senso davvero continuiamo a mettere la semente da parte.